Capitolo secondo.
Alors que le vesper vient embrunir nos yeux, tout est pris d'avenir, je contemple les cieux, en qui Dieu nous écrit, par notre nom obscur, les sorts et les destins de toute créature. Car lui, du fond des cieux, regardant un humain, parfois, mu de pitié, lui montre le chemin, par les astres du ciel, qui sont ses caractères, les choses nous prédit, les bonnes et contraires, mais les hommes chargés de terre et des trépas méprisent de l'écrit et ne le lisent pas. Ronsard.
Il marchese professava un energico odio contro i lumi. «Son le idee», diceva, «quelle che rovinan l'Italia». Non gli riusciva bensì di conciliare questo sacro orrore della cultura col desiderio di veder Fabrizio compiere l'educazione brillantemente iniziata sotto i gesuiti. A scansar rischi, per quanto era possibile, diede al buon abate Blanes, parroco di Grianta, l'incarico di far continuare a Fabrizio lo studio del latino. Sarebbe stato utile che alla sua volta il curato sapesse un po' questa lingua, ora egli invece l'aveva nel più alto dispregio. Tutta la sua sapienza in quest'ordine di discipline si riduceva a recitare a memoria le preghiere di cui poteva a un dipresso spiegare il senso al suo gregge. Non per questo era meno rispettato e anche un po' temuto nel paese. Egli aveva detto sempre che non in 13 settimane e neppure in 13 mesi.
La famosa profezia di San Giovita si sarebbe avverata.
E aggiungeva, quando parlava tra amici fidatissimi, che quel 13 doveva essere inteso in modo che sbigottirebbe assai gente, se fosse lecito dir tutto. 1813. Intanto, il fatto è che l'abate Blanes, uomo di una probità e di una virtù primitive, e con tutto ciò uomo d'ingegno, passava le notti sul suo campanile. Aveva la fregola dell'astrologia, e dopo aver trascorso le giornate a calcolar la congiunzione e la posizione delle stelle, consumava la miglior parte delle notti a seguire i propri computi in cielo. Com'era povero, non aveva altri strumenti che un cannocchiale di tubi di cartone. È facile intendere che disprezzo avesse per lo studio delle lingue un uomo che passava la vita a scoprir l'epoca precisa della caduta degli imperi e delle rivoluzioni che mutano la faccia del mondo. «Forse», domandava Fabrizio, «perché mi hanno insegnato che cavallo in latino si dice equus, io so intorno ai cavalli qualche cosa di più?» I contadini avevano una gran paura dell'abate Blanes, che credevano uno stregone, e del terrore che ispiravano le sue veglie sul campanile, egli profittava per trattenerli dal rubare. I suoi colleghi, curati dei dintorni, lo detestavano per gelosia di quella sua autorità. Il marchese del Dongo lo disprezzava perché ragionava troppo per un uomo di sì bassa condizione. Fabrizio l'adorava. Per fargli cosa grata passava qualche volta serate intiere a far somme e moltiplicazioni enormi. Poi saliva sul campanile. E questo era privilegio grande che l'abate Blanes non aveva mai concesso a nessuno, tranne che a quel ragazzo al quale voleva bene per la sua ingenuità. «Se tu non diventi un impostore», gli diceva, «forse sarai un uomo». Due o tre volte all'anno l'intrepido Fabrizio, i cui gusti divenivano passione, rischiava d'affogar nel lago. Era il capo di tutte le spedizioni dei monelli di Grianta e della Cadenabbia. S'eran procurati delle piccole chiavi e a notte scura cercavano d'aprire i lucchetti delle catene che legano le barche a qualche pilastro o a qualche albero presso la riva. È da sapere che sul lago di Como i pescatori usano mettere delle lenze dormenti assai lontano dalle prode. All'estremità superiore della corda è legata una tavoletta di sughero e su questa fissato un ramo di nocciolo flessibilissimo, il quale regge un campanello, che squilla appena il pesce rimasto all'amo dà degli strattoni alla corda. Scopo di tali imprese notturne, di cui Fabrizio era comandante in capo, era la visita alle lenze dormenti prima che i pescatori udissero l'avviso dato dai campanelli. Sceglievano le notti di burrasca e si imbarcavano un'ora avanti l'alba. C'era nell'impresa la sua parte bella, ed era che quei ragazzi, nell'entrare in barca, si figuravano di esporsi a Dio sa quali pericoli, e però, secondo l'esempio dei loro padri, recitavano devotamente un'Ave Maria. Spesso, sul punto di mettersi in moto, avveniva che Fabrizio fosse invasato a un tratto dallo spirito di divinazione, unico frutto tratto dagli studi astrologici dell'amico abate, alle cui divinazioni egli non credeva. Secondo la sua immaginazione, lo spirito divinatore prognosticava il buono o il male esito dell'impresa. E poiché egli era il più evoluto della giovine schiera, a un po' per volta tutti i suoi compagni presero a profeteggiare. Di guisa che, se al momento di imbarcarsi vedevano sulla spiaggia un prete o un corvo levarsi alla loro sinistra, rimettevano il lucchetto alla catena e tornavano a letto. L'abate Blanes non aveva fatto partecipe della sua ardua scienza Fabrizio, ma senza accorgersene gli aveva instillato una fiducia senza limiti nei segni che permettono di antivedere il futuro. Il marchese era persuaso che un accidente qualsiasi capitato alla sua corrispondenza cifrata avrebbe potuto metterlo alla mercé di sua sorella, e tutti gli anni, per Sant'Angela, festa della contessa Pietranera, Fabrizio aveva il permesso di andare a passare 8 giorni a Milano. Tutto l'anno viveva nella speranza o nel rimpianto di quegli 8 giorni. Per la solenne occasione il marchese elargiva 4 scudi al figliuolo e, secondo l'uso, non dava nulla alla moglie che l'accompagnava. Ma un cuoco, 6 lacchè e un cocchiere con 2 cavalli partivano per Como la vigilia di questi viaggi, e a Milano la marchesa aveva ogni giorno una vettura a suoi ordini e pronto un pranzo per 12. La musoneria del marchese del Dongo faceva la sua vita poco piacevole, ma in compenso arricchiva le famiglie che avevano il fresco cuore di parteciparvi. Il marchese aveva più di 200.000 lire di rendita e non arrivava a spenderne la quarta parte. Viveva di speranze. Durante gli anni che corsero dal 1800 al 1813, crede sempre fermamente che prima di 6 mesi Napoleone sarebbe caduto. Si capisce con che gioia riceve sui primi del 1813 notizia del disastro della Beresina. Quando seppe la prigionia di Napoleone, stette lì per perdere la testa e si lasciò andare a frasi ingiuriose contro sua moglie e sua sorella. Finalmente, dopo 14 lunghi anni d'attesa, aveva la gioia ineffabile di rivedere le truppe austriache a Milano. Per ordini venuti da Vienna, il generale austriaco accolse il marchese del Dongo con tale riguardo da parer deferenza e si affrettò ad offrirgli uno dei più alti uffici del governo. Egli lo accettò come il pagamento di un debito. Il suo primogenito fu fatto tenente d'uno dei più bei reggimenti della monarchia, ma il secondo non volle accettare il posto di cadetto che gli proposero. Ahimè, il trionfo di cui il marchese godeva con tanta superbiosità fu breve e seguito di lì a poco da caduta umiliante. Non aveva mai avuto attitudine agli affari, e 14 anni passati in campagna tra i camerieri, il notaio, il medico e la vecchiaia che s'avanzava a grandi passi, l'avevano fatto addirittura inetto a qualunque ufficio. Or, negli stati austriaci non è possibile durare in un ufficio importante senza aver le speciali qualità che esige l'amministrazione lenta e complicata, ma assai razionale, della vecchia monarchia. Le sviste del marchese scandalizzavano gli impiegati e qualche volta intralciavano anche il disbrigo delle faccende. I suoi sproloqui ultramonarchici irritavano le popolazioni che si volevano invece addormentate e pigre. Così avvenne che un bel giorno seppe che Sua Maestà si era benignamente degnata di accettare le dimissioni date da lui e al tempo stesso gli aveva conferito il grado di secondo gran maggiordomo maggiore del regno lombardo-veneto. Il marchese fu indignatissimo della iniquità onde era vittima. Pubblicò una lettera a un amico, lui che odiava ferocemente la libertà di stampa, e scrisse all'imperatore che i suoi ministri lo tradivano, da quei veri giacobini che erano. Fatto ciò, tornò malinconicamente al suo castello di Grianta. Ebbe tuttavia una consolazione. Dopo la caduta di Napoleone, alcuni autorevoli personaggi fecero massacrare per le vie di Milano il conte Prina, già ministro del regno e uomo di grande valore. Il conte Pietranera rischiò la sua vita per salvar quella del ministro, che fu finito d'ammazzare a ombrellate dopo un supplizio di 5 ore. Un prete, confessore del marchese del Dongo, avrebbe potuto salvare il Prina, aprendogli il cancello della chiesa di San Giovanni, davanti al quale trascinavano lo sciagurato ministro, che per qualche minuto fu lasciato nel fango in mezzo alla strada. Egli non solo rifiutò d'aprire, ma schernì il moribondo. E 6 mesi dopo il marchese si procurò il piacere di fargli avere una bella promozione. Il del Dongo esecrava il conte Pietranera, suo cognato, che avendo appena 2.000 lire di rendita usava essere e mostrarsi contento, mantenersi fedele a tutto ciò che fu l'affetto della sua vita e spingere l'insolenza fino a predicar quello spirito di giustizia senza riguardo alle persone che il marchese soleva chiamare giacobinismo infame. Il conte aveva rifiutato di prender servizio sotto l'Austria. Per questo rifiuto, qualche mese dopo la morte del Prina, quegli stessi personaggi che ne avevano pagato gli assassini ottennero che il generale Pietranera fosse cacciato in prigione. La contessa, sua moglie, prese il passaporto e ordinò cavalli di posta per andare a Vienna a dir la verità all'imperatore. Gli assassini del Prina ebbero paura e uno di loro, cugino della Pietranera, accorse a mezzanotte, un'ora prima della partenza per Vienna, a portarle l'ordinanza che rimetteva in libertà il marito. Il giorno di poi il generale austriaco fece chiamare il conte, lo ricevé con tutto rispetto e l'assicurò che il suo assegno di collocamento a riposo sarebbe stato liquidato subito nelle migliori condizioni. Il prode generale Bubna, uomo di mente e di cuore, pareva vergognarsi dell'assassinio del Prina e della prigionia del Pietranera. Dopo questa burrasca, scongiurata dall'energia della contessa, i due sposi vissero alla meglio o alla peggio con la pensione che, grazie alle sollecitazioni del generale Bubna, non si fece lungamente aspettare. Fortunatamente da 5 o 6 anni la contessa era legata da cordiale amicizia con un giovine assai ricco, intimo anche del conte, che metteva a loro disposizione il più bello equipaggio che fosse allora a Milano, il suo palco alla Scala e la sua villa in campagna. Ma il conte aveva coscienza del proprio valore, l'animo suo generoso s'accendeva facilmente, e allora si lasciava andare a strani discorsi. Un giorno, nel quale era a caccia con altri giovani, uno di questi, che aveva militato sotto altre bandiere, cominciò a scherzar sul coraggio dei soldati della Cisalpina. Il conte lo schiaffeggiò, si batterono subito e il conte, che fra quei giovinetti era solo del proprio partito, fu ucciso. Si parlò assai di questa sorta di duello. E le persone che vi avevano preso parte comunque risolsero d'andarsene a viaggiare in Svizzera. Quella specie di coraggio ridicolo che si chiama rassegnazione, il coraggio d'uno stupido che si lascia acchiappar senza dir parola, non era fra le virtù della contessa. Furente per la morte di suo marito, avrebbe voluto che anche al suo giovane amico, il Li Mercati, pigliasse l'estro d'andare in Svizzera e di appioppare uno schiaffo o tirare una fucilata all'uccisore del conte Pietranera. Li Mercati giudicò ridicolo il disegno, e la contessa s'accorse subito che nell'animo suo il disprezzo aveva ucciso l'amore. Dimostrò a Li Mercati maggior tenerezza a fine di risvegliare in lui l'antico affetto e piantarlo dopo averlo ridotto alla disperazione. Perché questo disegno di vendetta sia intelligibile a francesi, bisogna che io dica che a Milano, paese assai diverso dal nostro, c'è ancora della gente che per amor si dispera. La contessa, che nei suoi abiti da lutto eclissava tutte le rivali, civettò coi giovani che andavan per la maggiore, e uno d'essi, il conte Nani, il quale aveva sempre detto che il Li Mercati gli pareva troppo pesante e con troppo sussiego per una donna di tanto spirito, si innamorò di lei alla follia. La contessa scrisse al Li Mercati: «Volete per una volta tanto comportarvi da uomo di spirito? Fate conto di non avermi conosciuta mai». Sono, con un tantino di disprezzo forse, vostra umilissima serva, Gina Pietranera. Lette queste righe, Li Mercati partì per una delle sue ville. Il suo amore si esasperò, divenne pazzo e giunse perfino a parlare di bruciarsi le cervella, cosa inconsueta in un paese nel quale si ha paura dell'inferno. Il giorno dopo il suo arrivo in campagna, scrisse alla contessa per offrirle la sua mano e le sue 200.000 lire di rendita. Ella gli respinse la lettera non aperta e gliela fece restituire dal cavallerizzo del conte Nani. Li Mercati passò 3 anni in campagna, scendendo ogni 2 mesi a Milano, ma senza aver mai il coraggio di rimanervi e seccando tutti gli amici col suo amore folle per la contessa e coi racconti particolareggiati delle bontà che ella aveva avuto per lui. Sulle prime aggiungeva anche che col conte Nani essa si perdeva e che quella relazione la disonorava. Il vero è che la contessa non aveva nessuna specie d'affezione per il conte Nani e glielo disse quando fu ben certa della disperazione del Li Mercati. Il conte, uomo di mondo, la pregò di non divulgare questa triste verità che ella gli aveva rivelato confidenzialmente. «Se lei avrà la bontà di ricevermi ancora con tutte le preferenze appariscenti che si accordano a un amante», Non è difficile forse che io trovi da collocarmi discretamente. Dopo questa dichiarazione eroica, la contessa non volle più sapere né dei cavalli né del palco del conte Nani. Da 15 anni era assuefatta una vita elegantissima e si trovò a dover risolvere il problema difficile, anzi addirittura insolubile, di vivere a Milano con una pensione di 1.500 lire. Lasciò il suo palazzo, prese in affitto 2 cameretti a un 5° piano, rimandò la servitù, la cameriera compresa, surrogata dal mezzo servizio di una vecchia che le faceva da mangiare. Questo sacrificio era in verità meno eroico e meno penoso di quanto può apparire. A Milano la povertà non è ridicola e non si presenta alle anime atterrite come il peggiore dei mali. Dopo qualche mese di questa nobile indigenza, assediata dalle lettere di Limercati e del conte Nani, che a sua volta si offriva in qualità di fidanzato, accadde che al marchese del Donco, per solito d'una avarizia sordida, venne fatto di pensare che i suoi nemici potevano gongolare della miseria di sua sorella. Come? Una del Dongo ridotta a vivere dell'assegno che la corte di Vienna accorda alle vedove dei suoi generali. Le scrisse che un quartiere e un trattamento quali convenivano a una del Dongo l'aspettavano a Grianta, e l'anima miserevole della contessa accolse con entusiasmo l'idea di questo nuovo genere di vita. Da 20 anni non era tornata a quel venerabile castello che sorgeva fra castagneti piantati al tempo degli Sforza. Là, pensava, troverò il riposo, e all'età mia il riposo non equivale alla felicità? Aveva 31 anni e si credeva giunta all'età del riposo. Su quel lago sublime dove sonnata avrò finalmente giorni quieti e contenti. Forse si ingannava, ma certo è che quell'anima appassionata che così speditamente aveva ricusata l'offerta di 2 grandi patrimoni portò nel castello di Grianta la gioia. Le sue nipoti ne furono lietissime. «Tu mi rendi i bei giorni della gioventù», le disse il marchese baciandola. «Il giorno prima che tu arrivassi mi pareva d'aver 10 anni». La contessa tornò con Fabrizio a rivedere i deliziosi dintorni di Grianta, celebrati da tutti i viaggiatori. La villa Melzi, dall'altra parte del lago, di fronte al castello, cui fa da prospettiva. Più su il bosco sacro di Sfondrata e l'arduo promontorio che separa i 2 bracci del lago, quello di Como così voluttuoso, quello che va verso Lecco sì pieno di austerità. Aspetti sublimi e graziosi che il luogo, per beltà più famoso nel mondo, la baia di Napoli, eguaglia ma non supera. Con vero rapimento la contessa sentiva ravvivarsi i ricordi della sua prima giovinezza e li paragonava alle sue sensazioni presenti. «Il lago di Como, diceva, non è come il lago di Ginevra circondato di grandi campi ben delimitati e coltivati coi migliori sistemi che fanno pensare ai denari e alla speculazione. Qui, da qualunque parte io mi volga, veggo colli di ineguali altitudini, vestiti di alberi piantati all'avventura, che la mano dell'uomo non ancora ha guasti e costretti a fruttar bene. Tra questi poggi dalle linee ammirevoli che precipitano verso il lago, per tanto singolari scoscendimenti, mi è consentito osservar le illusioni destate dalle descrizioni dell'Ariosto e del Tasso. Tutto qui nobilmente, squisitamente parla d'amore. Nulla va che rammenti le brutture della civiltà. A mezza costa, celate da grandi alberi, si rannicchiano le borgate, e oltre le vette degli alberi, spunta, si erge la vaghezza architettonica dei loro campanili. Se qualche campicello si intromette qua e là nei gruppi di castagne e di ciliegie selvatici, le piante paion crescervi felicemente, più vigorose che altrove, e lo sguardo vi si riposa contento. E di là dai colli, le cui sommità offrono eremi, che si abiterebbero tutti volentieri, l'occhio attonito scorge il perpetuo niveo candor delle cime delle Alpi, che nella loro solenne austerità gli rammentano quel tanto delle avversità della vita, quanto basti a maggiormente pregiare il presente benessere. Il suono della campana di un lontano villaggio sperduto fra le selve stimola la fantasia. Le note scorrono sulle acque, attenuandosi in un tono di malinconia rassegnata, e sembrano dire all'uomo: «La vita fugge. Non opporre resistenza alla felicità che ti viene incontro, affrettati a goderne». In quella plaga incantevole, né v'è nel mondo un'altra che la pareggi in bellezza, il cuore della contessa ritrovò il palpito dei suoi 16 anni. non sapeva capacitarsi di essere stata tanto tempo senza rivedere il lago. Ma che proprio, domandava a se stessa, la felicità si sia andata a rifugiare nel vestibolo della vecchiaia? Comprò una barca che Fabrizio, la marchesa e lei decorarono con le loro mani, poiché tra gli splendori di una casa magnificamente arredata non c'era mai denaro per la più piccola spesa. Dalla sua caduta in disgrazia, il marchese s'era fatto più fastoso che mai. Per esempio, col solo scopo di guadagnar pochi metri di terreno sul lago, alla Cadenabbia, presso il famoso viale dei Platani, faceva alzare una diga con una spesa preveduta nella perizia di 80.000 lire. All'estremità della diga sorgeva, su disegni del marchese Gagnola, una cappella tutta in blocchi enormi di granito, e nella cappella il Marchesi, lo scultore di moda a Milano, gli costruiva una tomba sulla quale in alquanti bassorilievi avrebbe raffigurate le gesta degli antenati. Il fratello maggiore di Fabrizio, il marchesino Ascanio, volle essere della comitiva in queste passeggiate con le signore, ma la zia gli buttava dell'acqua sui suoi capelli incipriati e ogni giorno inventava qualche nuovo tiro per canzonare la sua gravità. Alla fine egli liberò dall'aspetto della sua grossa figura scialba la lieta compagnia che non osava ridere in sua presenza. Credevano che fosse mandato dal padre a spiarli, e con quel despota severo, sempre furibondo dopo le dimissioni obbligate, c'era poco da scherzare. Ascanio giurò di vendicarsi di Fabrizio. Un giorno scoppiò una tempesta e corsero pericolo. Sebbene avessero pochissimi denari, trovarono modo di pagar lautamente i barcaioli affinché non dicessero nulla al marchese, già inquieto perché avevano condotto seco le due figliole. Un altro giorno ne scoppiò un'altra all'improvviso, come spesso avviene su quel bel lago. Raffiche di vento irrompono a un tratto dalle gole dei monti in direzioni contrarie e lottano sulle acque. La contessa volle sbarcare. Fra i tuoni e l'uragano s'era messa in testa che su una roccia in mezzo al lago, grande quanto una stanzetta, avrebbe goduto d'uno spettacolo straordinario, assalita da ogni parte dalla furia delle onde. Ma nel saltar dalla barca cadde nell'acqua. Fabrizio si gettò giù subito per salvarla, e tutti e due furono travolti dai gorghi assai lontano. Certo, affogare non è piacevole, ma la noia così era bandita dal castello feudale. La contessa s'era appassionata per l'ingenuità e gli studi astrologici dell'abate Blanes. I pochi denari che le restavano, dopo comprata la barca, furono impiegati nell'acquisto di un piccolo telescopio d'occasione, e tutte le sere, con le nipoti e Fabrizio, si piantava sulla piattaforma d'una delle torri gotiche del castello. Fabrizio era il dotto della compagnia e lassù passavano allegramente le ore, lontani dai delatori. Ma bisogna aggiungere che c'erano giornate nelle quali la contessa non rivolgeva la parola a nessuno. La vedevano passeggiare sola sotto gli alti castagni come immersa in cupe fantasticaggini. Era troppo intelligente per non sentire la noia che si prova a non potere scambiar due parole. Il giorno dopo la ilarità tornava su quello spirito così naturalmente operoso e le lamentazioni della cognata marchesa producevano impressioni tristissime. «Passeremo dunque in questo triste castello quel che resta ancora della nostra gioventù?» gridava la marchesa. Ma quando al triste castello la contessa non era ancor giunta, non aveva neppure il coraggio di questi rimpianti. Così vissero tutto l'inverno dal 1814 al 15. Due volte, a malgrado della sua povertà, la contessa andò a passare qualche giorno a Milano. C'era da vedere alla Scala un sublime ballo del Viganò, e il marchese non vietò alla moglie di accompagnare la cognata. Andavano a riscuotere il trimestre della pensione, e la povera vedova del generale Cisalpino prestava qualche marengo alla ricchissima marchesa del Dongo. Piacevolissime gite. Invitavano a pranzo dei vecchi amici e si consolavano, ridendo di tutto come ragazzi. Questa gaiezza italiana, piena di brio e di impreveduto, faceva dimenticar la tristezza cupa che gli sguardi del marchese e di Ascanio diffondevano a Grianta. Fabrizio, a 16 anni appena, rappresentava molto bene la parte del capo di casa. Il 7 marzo 1815 le signore erano tornate da 2 giorni da una di queste gioconde scappate a Milano e passeggiavano nel bel viale dei Platani, recentemente prolungato fino alla riva del lago, quando apparve una barca che veniva dalla parte di Como e dalla quale si fecero strani segnali. Un agente del marchese saltò sulla diga. Napoleone era sbarcato al golfo di Juan. L'Europa, nella sua dabbenaggine, quell'avvenimento non se l'aspettava. Non ne fu affatto sorpreso il marchese del Dongo. Scrisse al suo sovrano una affettuosissima lettera, gli offrì la propria capacità e parecchi milioni, e gli ripeté che i suoi ministri erano dei giacobini, d'accordo coi mestatori di Parigi. L'8 marzo, alle 6 della mattina, il marchese in alta uniforme si faceva dettare dal suo primogenito la minuta d'un terzo dispaccio politico e stava gravemente intento a copiarlo in tutta diligenza, nella sua bella calligrafia, su carta filigranata col ritratto dell'imperatore. Nel momento medesimo Fabrizio si faceva annunziare alla contessa Pietranera. «Io parto», le disse. «Vuò raggiungere l'imperatore che è anche re d'Italia. Voleva tanto bene a tuo marito. Passo per la Svizzera. Stanotte a menaggio il Vasi, mercante di barometri, che è mio amico, m'ha dato il suo passaporto. Ora tu dammi qualche marengo, che io ne ho due soltanto, ma se bisogna andrò a piedi». La contessa pianse di gioia e d'angoscia. «Mio Dio, come mai t'è venuta questa idea?» domandava prendendo nelle sue le mani di Fabrizio. Si alzò, corse a pigliar nell'armadio della biancheria, dove la teneva accuratamente riposta, una borsetta ornata di perle. Era tutto ciò che possedeva. «Prendi», disse a Fabrizio, «ma per amor di Dio non ti fare ammazzare, che resterebbe alla tua povera madre ed a me se tu ci mancassi? Quanto al successo di Napoleone è impossibile, caro mio. I nostri padroni sapranno certo farlo morire. Non hai sentito 8 giorni fa a Milano la storia dei 23 progetti d'assassinio, tutti combinati così bene e ai quali è scampato per miracolo? E allora era onnipotente. E tu hai visto che ai nostri nemici non manca la voglia di perderlo. La Francia non era più nulla da che lui non c'era più». Delle future sorti di Napoleone la contessa parlava a Fabrizio con l'accento di chi è vivamente commosso. «Permettendoti d'andarlo a raggiungere, io gli sacrifico», disse, «quel che ho di più caro al mondo». Gli occhi di Fabrizio si inumidirono. Baciando la contessa versò qualche lacrima anche lui, ma la sua risoluzione non fu scossa un momento. All'amica che gli era così cara, egli espose tutte le ragioni che lo avevano condotto a quel proponimento, e che noi ci prenderemo la libertà di giudicare comiche alquanto. Ieri sera, erano alle 6 meno 7 minuti, passeggiavamo, come tu sai, sulla riva del lago, nel viale dei platani sotto la casa Sommariva, e andavamo verso il sud. Lì ho per la prima volta scorto da lontano il battello che veniva da Como ad apportarci la grande notizia. Mentre guardavo il battello, senza pensare a Napoleone e solo invidiando la fortuna di chi può viaggiare, mi sentii a un tratto turbato da una commozione profonda. La barca si accostò. La gente parlò a mio padre, che impallidì, e ci chiamò in disparte per darci la notizia terribile. Io mi volsi verso il lago non per altro che per nasconder le mie lacrime di contentezza. E vidi altissima, a destra, volare un'aquila, l'uccello di Napoleone. Volava maestosa verso la Svizzera, e però verso Parigi. Anch'io, mi dissi subito, traverserò la Svizzera con la velocità d'un'aquila e andrò a offrire al grand'uomo, che volle darci una patria e chiamò mio zio, il mio povero braccio. In verità, poca cosa, ma insomma tutto quel che posso offrirgli. Guardavo ancora l'aquila, quando a un tratto gli occhi mi si asciugarono come per incanto. E la prova che l'ispirazione venne dall'alto è che subito, senza esitare, mi risolvei e vidi il modo di mandare ad effetto questa risoluzione. In un baleno tutte le malinconie che, tu lo sai, mi amareggian la vita, specialmente le domeniche, si dissiparono come per un soffio divino. E ho visto questa grande immagine dell'Italia rialzarsi dal fango in cui i tedeschi la tengono sommersa, stendeva le braccia illividite e cariche per metà di catene verso il suo re e il suo liberatore. E anch'io, mi son detto, figlio tuttavia ignoto di questa madre infelice, partirò, andrò a vincere o a morire con quest'uomo segnato dal destino, che vuol purificarci dal disprezzo che per noi hanno e ci dimostrano financo i più schiavi e i più vili tra gli europei. Te lo ricordi? Aggiunse a bassa voce avvicinandosi alla contessa e fissandola con occhi che sprizzavano fiamme. Te lo ricordi quel castagno che mia madre, l'anno della mia nascita, piantò con le sue mani vicino alla fontana grande nel bosco, distante 2 leghe da qui? Prima di far qualunque altra cosa ho voluto rivederlo. La primavera è poco avanzata, pensai. Se il mio albero ha già messe le foglie, vorrà dire che anch'io debbo uscir dall'accidia sonnolenta che mi infiacchisce in questo triste castello. Non pare anche a te che queste vecchie mura annerite, ora simboli e in passato strumento di despotismo, sono proprio un'immagine dell'inverno? Per me sono quel che l'inverno è per l'albero. Vuoi crederlo, Gina? Arrivai al castagno ieri sera alle 7:30. Ha già messo le foglie, delle belle foglioline già grandicelle. Le baciai senza far loro male. Zappai con rispetto la terra intorno al caro albero e subito dopo, pieno d'una commozione nuova, traversai la montagna e scesi a Menaggio. Per passare in Svizzera mi ci voleva il passaporto. Il tempo era trascorso senza che me ne avvedessi e quando stamattina mi son trovato innanzi alla porta di Vasi era il tocco. Credei che per svegliarlo avrei dovuto picchiare un bel pezzo, ma per fortuna era ancora levato e se ne stava con tre amici. Alle mie prime parole, «Tu vai a raggiungere Napoleone!» sclamò e mi saltò al collo. Anche gli altri mi abbracciarono entusiasmati. «Ah, perché ho moglie!» disse uno di loro. La contessa Pietranera s'era fatta pensosa e le parve di dover muovere qualche obiezione. Se Fabrizio avesse avuto un po' d'esperienza, si sarebbe accorto che non valutava molto ella stessa e le ragioni le quali pur si sforzava di contrapporgli. Ma in compenso dell'esperienza che gli mancava, Fabrizio aveva fermezza. E le obiezioni non stette neppure a sentirle, e la contessa si ridusse a ottenere da lui che di quel disegno parlasse almeno alla madre. «Ma lei lo dirà alle mie sorelle, e queste donne mi tradiranno senza volere», disse Fabrizio con un certo orgoglio eroico. «Parla con più rispetto delle donne», disse la contessa sorridendo fra le lacrime. «Son esse che faranno la tua fortuna. Agli uomini, anime prosaiche, i tuoi ardori eccessivi spiaceranno sempre». La marchesa, all'udire lo strano proponimento del figliuolo, dette in un pianto dirotto. Ella non ne intendeva l'eroismo e fece quanto le era possibile per trattenerlo. Quando fu persuasa che nulla al mondo, fuorché le mura d'una prigione, avrebbe potuto impedirgli di partire, gli consegnò il po' di denaro che possedeva. Poi si ricordò che aveva 8 o 10 diamanti del valore pressappoco di 10.000 lire, che il marchese le aveva dati il giorno innanzi per farli montare a Milano. Le sorelle di Fabrizio entrarono mentre la contessa cuciva i diamanti nel vestito da viaggio del nostro eroe, il quale restituì alle povere donne i loro napoleoni. Le ragazze furono così entusiasmate e lo abbracciavano con una gioia così rumorosa che egli agguantò i diamanti che restavano ancora da nascondere e volle andarsene subito. «Voi mi potete tradire, non volendo», disse alle sorelle, «poiché ho tanti denari, è inutile che mi pigli roba che si trova dappertutto». Baciò quelle persone che gli erano così care e partì subito senza neppur rientrare in camera sua. Camminò in fretta, sempre temendo d'essere raggiunto da gente che lo seguisse a cavallo, e tanto che la sera stessa entrava a Lugano. Grazie a Dio, ormai era in una città svizzera e non temeva più che gendarmi pagati da suo padre gli facessero violenza sulla pubblica via. Da Lugano gli scrisse una bella lettera. Debolezza di ragazzo, che non servì se non a irritar di più le collere del marchese. Comprò un cavallo, passò il San Gottardo e dopo un viaggio rapido entrò in Francia da Pontarlier. L'imperatore era a Parigi. Quivi cominciarono i guai di Fabrizio. Era partito col fermo proposito di parlare all'imperatore, che potesse essere difficile non gli era passato mai per la mente. A Milano vedeva il principe Eugenio 10 volte al giorno e avrebbe sempre potuto rivolgergli la parola. A Parigi ogni mattina andava nel gran cortile delle Tuileries ad assistere alle riviste passate da Napoleone, ma non gli fu mai possibile d'avvicinarglisi. Il nostro eroe credeva che tutti i francesi fossero come lui profondamente commossi dal supremo pericolo della patria. Pranzando alla tavola rotonda dell'albergo dove aveva preso alloggio, non nascose i suoi disegni e il suo spirito di devozione.
E vi trovò dei giovinotti di una squisita amabilità,
anche più entusiasti di lui, i quali non si astennero dal portargli via in pochi giorni tutti i denari. Fortunatamente per modestia non aveva mai accennato ai diamanti della madre. La mattina nella quale, destandosi, s'avvide che durante la baldoria della sera innanzi gli avevano addirittura rubato fino all'ultimo soldo, comprò 2 bei cavalli, prese per servitore un antico soldato palafreniere del Sensale e dispregiatore dei giovani parigini, patriotti a chiacchiere, e partì per il campo. Nulla sapeva dell'esercito, se non che la dunata era verso Maubeuge. Giunto alla frontiera, gli parve ridicolo mettersi in una casa a scaldarsi a un buon camino mentre i soldati bivaccavano, e, a malgrado di quanto poté dirgli il domestico, il quale non difettava di buon senso, corse imprudentemente a cacciarsi nei bivacchi dell'estremo fronte, sulla via del Belgio. Appena si imbatté in un primo battaglione appostato lungo la strada, i soldati si misero a guardare il giovane borghese, i cui abiti non avevano nulla che potesse somigliare a un uniforme. Cadeva la notte e soffiava un vento gelato. Fabrizio s'accostò al fuoco, chiese ospitalità offrendo di pagare, e i soldati, stupefatti nel sentir parlare di pagamento, gli fecero un po' di posto accanto al fuoco. Il servitore cercò di fargli alla meglio un riparo. Ma passò di lì l'aiutante del reggimento, e i soldati andarono a raccontargli come qualmente era arrivato un forestiero che parlava male il francese. L'aiutante interrogò Fabrizio. Questi parlò del suo entusiasmo per Napoleone in modo da destar sospetti, cosicché fu dall'ufficiale pregato di andar con lui dal colonnello, alloggiato in una masseria vicina. Il servitore di Fabrizio s'avvicinò coi due cavalli, della cui presenza l'aiutante parve vivamente impressionato. Sicché, mutato pensiero, prese a interrogare anche il servitore, ma questi, vecchio soldato, indovinando subito il piano di campagna del suo interlocutore, parlò delle alte protezioni delle quali godeva il suo padrone, per concludere che certamente a lui i cavalli non glieli sgraffignavano. Immediatamente un soldato, a quell'ordine dell'aiutante, l'arrestò, un altro prese in custodia i cavalli e l'aiutante, con brusco cipiglio, ordinò a Fabrizio di seguirlo, senza osservazioni. Dopo averlo fatto camminare più d'una lega, a piedi, nell'oscurità resa apparentemente più profonda dai fuochi di bivacco che da ogni parte illuminavano l'orizzonte, lo consegnò a un ufficiale di gendarmeria, il quale con aria grave gli chiese le sue carte. Fabrizio mostrò il suo passaporto, che lo qualificava negoziante di barometri viaggiante con la propria mercanzia. «Che bestie!» gridò l'ufficiale. «Ma questo è troppo!» E cominciò a far domande al nostro eroe, il quale riprese a parlare dell'imperatore e della libertà con tutto il calore dell'entusiasmo. L'ufficiale diede in una risata. «Sacramento, non sei molto furbo tu!» gridò. «E ci vuol faccia tosta per mandarci un'oca come te!» E che potesse dire Fabrizio, il quale si sfiatava a spiegare come di fatti non fosse un negoziante di barometri, l'ufficiale lo mandò in carcere a B, piccola città dei dintorni, dove il nostro eroe giunse verso le 3 di notte, furibondo e sfinito. Sbigottito da principio, poi inferocito, senza poter capir niente di quel che gli succedeva, Fabrizio passò 33 lunghi giorni in questa miserabile prigione. Scriveva lettere sopra lettere al comandante della piazza, e la moglie del carceriere si incaricava di farle recapitare. Ma poiché lei, una bella fiamminga di 36 anni, non aveva nessuna voglia di far fucilare un così bel ragazzo, che per di più pagava profumatamente, si faceva un dovere di buttar sul fuoco queste lettere, e la sera sul tardi degnava di andare ad ascoltare le doglianze del prigioniero. Aveva detto al marito che il paperottolo stava bene a quattrini, e, saputo questo, il prudente carceriere le aveva dato carta bianca. Ne profittò e poté beccar qualche Napoleone, perché l'aiutante non aveva preso che i cavalli e la gendarmeria non s'era permessa confische. Un pomeriggio del giugno Fabrizio udì un forte cannoneggiamento lontano. Si battevano finalmente, il suo cuore balzò d'impazienza. Sentì anche farsi gran rumore nella città. Infatti 3 divisioni traversavano B. Quando, verso le 11 di sera, la moglie del carceriere venne al solito a tenergli compagnia, Fabrizio fu anche più amabile del consueto e, prendendole le mani, «Fatemi uscir di qui, vi giuro sull'onor mio di tornare appena avran cessato di battersi». «Frottole, hai de quibus?» Egli parve turbato, non capiva con quel quibus che cosa volesse significare. La carceriera credé che le acque fossero basse e, invece di parlar di Napoleoni d'oro, come dapprima s'era proposto, non parlò più che di franchi. «Senti», disse, «se tu mi puoi dare 100 franchi, io con 2 doppi napoleoni tapperò tutti e 2 gli occhi del caporale, che stanotte verrà a dare il cambio alla guardia, così non ti vedrà uscire, e se il reggimento ha da filare in giornata, son certo che abboccherà». Il contratto fu subito conchiuso. La carceriera consentì anche a nascondere Fabrizio nella sua stanza, donde gli sarebbe stato più facile svignarsela il domani mattina. E la mattina prima dell'alba la donna commossa gli disse: Caro Piccirillo, tu sei troppo giovine ancora per questo mestieraccio. Da retta a me, non ci capitar più. Ma come? Rispose Fabrizio. Dunque è una colpa voler difendere la patria? Basta, non ti scordare che io t'ho salvato la vita. Il caso tuo è chiaro, ti avrebbero fucilato. Ma non lo dire a nessuno, faresti perdere il posto a mio marito ed a me. Soprattutto non raccontar mai più la storiella del gentiluomo di Milano travestito da mercante di barometri. È troppo stupida! Senti, io ti darò l'uniforme d'un ussero morto ier l'altro in prigione. Apri bocca il meno possibile. Ma se un quartiermastro o un ufficiale ti interroga in modo che tu sia obbligato a rispondere, di che sei rimasto malato in casa d'un contadino che, per carità, ti ha raccolto febbricitante in un fosso lungo la strada. Se non si contentano di questa risposta, di anche che vai a raggiungere il tuo reggimento. Può anche darsi che t'arrestino per la tua pronunzia. E tu di che sei un coscritto piemontese rimasto in Francia l'anno scorso, eccetera, eccetera. Per la prima volta, dopo 33 giorni che era in prigione, Fabrizio riuscì a rendersi conto di quel che gli capitava. L'avevano preso per una spia. Ragionò un pezzo con la carceriera, che quella mattina era in tenerezze, e alla fine, mentre essa, armata d'ago, gli ristringeva l'uniforme dell'ussero, egli le raccontò la propria storia per filo e per segno. La donna ne sbigottì. Per un momento gli credé. Aveva l'aria tanto ingenua ed era tanto carino vestito da ussero. Alla fine quasi persuasa. «Ma se avevi tanta voglia di batterti», disse, «bisognava che appena arrivato a Parigi tu ti arruolassi in un reggimento. Bastava pagar da bere a un quartiermastro e l'affare era fatto». Gli diede altri savi consigli per l'avvenire e alla fine, la mattina a Bruzzico, mandò fuori Fabrizio dopo avergli fatto giurare 100 volte che non avrebbe mai pronunziato il suo nome, checché gli avvenisse. Quand'egli fu fuori dalla piccola città, marciando bravamente col suo sciabolone da ussero sotto il braccio, gli venne uno scrupolo. «Eccomi qui», diceva fra sé, «con la divisa e il foglio di via d'un ussero morto in prigione che s'era guadagnata, dicono, rubando una vacca e qualche posata d'argento. Io vengo a succedere, per dir così, nell'esser suo, e senza averlo in nessun modo voluto o previsto. Attenti alla prigione, il presagio è chiaro, io avrò da soffrire assai». Era appena scorsa un'ora da che Fabrizio aveva lasciata la sua benefattrice, quando cominciò a piovere con tale violenza che il povero ussero, impacciato com'era da quegli stivaloni non fatti per lui, stentava a camminare. Incontrò un contadino che cavalcava una povera rozza e la comperò spiegandosi a gesti. Si ricordò che la carceriera gli aveva raccomandato di parlare il meno possibile a cagione della sua pronunzia. Quel giorno l'esercito, che aveva vinto a Ligny, marciava su Bruxelles. S'era la vigilia di Waterloo. Sul mezzogiorno diluviava sempre e Fabrizio sentiva il rombar dei cannoni. La gioia gli fece scordare gli orribili momenti di disperazione patiti per l'ingiusta prigionia. Camminò fino a notte inoltrata e, poiché ogni tanto il buon senso ora baluginava, andò a chiedere alloggio nella casa di un contadino assai lontana dalla strada. Il contadino piangeva, lamentando che gli avevano portato via tutto, ma quando Fabrizio gli ebbe dato uno scudo, tirò fuori della vena. «Il mio cavallo non è bello», pensò Fabrizio, «ma non vuol dire. A qualche aiutante di reggimento potrebbe sempre piacere», e andò a dormirgli accanto nella stalla. La mattina di poi, un'ora avanti giorno, era già in cammino. A forza di carezze era riuscito a far pigliare il trotto alla brenna. Verso le 5 sentì delle cannonate. I preliminari di Waterloo.